Marco capitolo 7 dal versetto 1 al versetto 23. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. Poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini». Diceva loro ancora: «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre. E chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è Corriban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte». Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo».
Stiamo seguendo il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è un Vangelo straordinariamente ricco, perché ci racconta, ci espone chi è Gesù, come in modo molto sintetico. Il Vangelo di Marco ci dà quali sono, ci descrive quali sono le caratteristiche fondamentali del Signore Gesù. Marco è un Vangelo che ci presenta il Gesù reale, non il Gesù costruito da qualcuno di noi, non il Gesù della religione, non il Gesù comodo a cui spesso noi siamo pronti, di cui spesso noi siamo pronti a farcene una qualche immagine. E oggi il testo che abbiamo letto oggi, in realtà ne guarderemo soltanto una parte, ci pone una domanda centrale fin dall'inizio, e la domanda centrale per ognuno di noi è questa. Io vorrei metterla subito all'inizio, perché è una domanda con cui dobbiamo confrontarci in tutto il testo. Siamo disposti a seguire Gesù anche quando il suo insegnamento non è così popolare? Siamo disposti a seguire il Signore Gesù anche quando il suo insegnamento, la sua persona è scomoda, è spigolosa, è problematica, ci mette in discussione fino in fondo chi noi siamo e da dove, quali sono le nostre tradizioni, qual è la nostra storia. Siamo pronti a seguire il Signore Gesù oppure vorremmo spesso continuare a perseguire nelle nostre idee? Siamo pronti a metterci in discussione confrontandoci con quest'uomo che oggi mette in discussione tutta la tradizione dei farisei? Oppure spesso quando ci confrontiamo con Gesù siamo pronti a, come dire, a, malgrado tutto, a rimanere nelle nostre consuetudini, a rimanere nelle cose che facciamo, a non cambiare? Fino a che punto riusciamo a metterci in discussione quando incontriamo, quando parliamo il Signore, quando ci confrontiamo con il Signore Gesù? E il testo di oggi ci parla di un confronto. Se dovessimo dare un titolo a questo confronto è che c'è una grande differenza tra il Vangelo di Gesù Cristo e la religione degli uomini. C'è una differenza enorme tra il Vangelo del Signore Gesù, tra quello che lui è, tra il suo messaggio, e quello che gli uomini costruiscono come modalità per avvicinarsi a Dio. E il confronto di oggi parla proprio di questo, di un confronto con le persone religiose, con i ben pensanti, con le persone a posto del tempo, con i farisei. E in questo confronto con loro il Signore Gesù dice delle cose che saranno rilevanti e importanti anche per noi. Succede questo, succede già nel Vangelo di Marco, fin dall'inizio, Marco 2, c'è un primo confronto con i farisei al versetto 16. I farisei lo videro mangiare, i farisei cioè le persone religiose del tempo, lo videro mangiare con i pubblicani e con i peccatori e dicevano ai suoi discepoli, come mai mangia e beve con i pubblicani e con i peccatori quest'uomo? Un confronto che inizia subito all'inizio del suo ministero, versetto 18. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. I discepoli di Gesù no. E anche questo ha causato un'attenzione, un confronto tra il sistema di allora e il Signore Gesù stesso. Marco 3, versetto 6. E i farisei usciti tennero subito consiglio con gli altri contro di lui. Iniziano già a sviluppare, a pianificare un modo per bloccare quest'uomo scomodo, perché sta mettendo in discussione le loro tradizioni, la loro religione, il loro sistema, la loro vita. E i discepoli sono in mezzo. Da un lato c'erano i farisei che non sono d'accordo con Gesù, dall'altro lato c'è il Signore Gesù che non è d'accordo con i farisei, e i discepoli sono in mezzo. E i discepoli vivono questa tensione in modo molto forte. Cosa devono fare? Chi devono seguire? Devono mettersi a seguito di questo leader un po' eccentrico oppure devono rimanere nella tradizione degli antichi, nella loro religiosità? E allora cos'è che fanno loro? Loro dicono, qua il Signore Gesù ci dice qual è un modo per comprendere realmente qual è il suo messaggio. Questi farisei, carissimi fratelli, sono persone per bene. Sono persone molto, molto religiose, molto pignole, vogliono esaminare ogni cosa. Vogliono rendersi conto che tutto quello che sta succedendo attorno a loro, vogliono confrontare tutto il mondo, le azioni di quest'uomo, di questo gruppo di gente, vogliono confrontarle con le loro tradizioni, con la parola, con quello che secondo loro è la verità. Quindi con estremo dettaglio guardano ogni minuzia delle cose che fanno e pensano alcune cose. Guardate cosa succede, versetto 2, Marco 7, versetto 2. Alcuni farisei videro che i suoi discepoli prendevano i pasti con le mani impure, cioè non lavate. Cioè i discepoli, quello che fa scaturire il confronto questa volta, è un'azione molto banale. I discepoli mangiano non lavandosi le mani. E questo gesto, questa superficialità per i farisei era qualcosa di imperdonabile, perché loro stanno prendendo del cibo con le mani impure. Cosa significa? Cosa significa impure? Vuol dire che c'era una tradizione, il testo dice che questa è una tradizione degli antichi. Questa tradizione degli antichi, qualcosa che si tramandava, no? Da padre in figlio, era una tradizione che diceva più o meno questa. Tu prima di mangiare del cibo, prima di mangiare del cibo devi lavarti le mani. Il testo dice devi battezzarle, cioè devi immergerle in qualche modo nell'acqua, no? Devi renderle pure. Ora, il punto non è che le mani erano sporche, il punto non è un problema igienico, il punto è che per i farisei, no, le mani, poiché erano in contatto con altre cose, con altre persone, potevano diventare impure. E quindi il lavaggio era il simbolo che io rendevo puro le mie mani davanti al Signore. Ad esempio, potevo andare al mercato, potevo conoscere tanta gente, scambiare un saluto con gli altri o toccare tante altre cose, e le mie mani, nella tradizione degli antichi, dei farisei, diventavano automaticamente impure. Cioè, perché impure? Perché hanno toccato qualcosa di non puro, qualcosa di gentile, qualcosa che apparteneva ai pagani. Allora capite, guardate un po' la mentalità di questi farisei, era tutto bianco o nero, era tutto, non c'erano vie di in mezzo. Voi siete il popolo scelto da Dio, dovete stare col popolo scelto da Dio, non dovete immischiarvi, toccare, svolgere contatto, fare un contatto con le persone di fuori. Nell'istante stesso in cui voi fate un contatto diventate impuri e dovete purificarvi per questo. Questa era la loro mentalità. C'era una base biblica in questo? Beh sì, c'era una base biblica in questo, Salvo ce l'ha spiegato qualche settimana fa. La base biblica per questo era che in Levitico c'era un comandamento, c'era un comandamento biblico molto chiaro che si riferiva però ai sacerdoti. E i sacerdoti nelle loro cerimonie dovevano fare questi lavaggi, queste abluzioni, per rendersi puri davanti al Signore. Allora cosa hanno fatto questi farisei? Presi dallo zelo, hanno detto no, ma queste cose non servono soltanto per i sacerdoti, queste cose valgono per tutti. E hanno costruito un sistema di regole che imponevano sul popolo. Regole minuziose, cose da fare e cose da non fare, liste di cose giuste, liste di cose sbagliate. E quindi appena tu sgarravi un attimo, appena non obbedivi a una minuzia di queste cose, eri fuori, diventavi impuro, eri macchiato, eri segnalato dagli altri, eri un uomo impuro. Ora noi quando ci confrontiamo col cibo, normalmente non credo che la nostra difficoltà è quella della purità o dell'impurità. Quando ci confrontiamo col cibo, penso che molti di noi si confrontano, no? Con quanto grasso il cibo, con le calorie che immettiamo, no? Che ingeriamo del cibo. Ma non è questa la difficoltà dei farisei. Per i farisei il cibo e tutte le altre cose era un problema di purità, non di calorie. No? E loro dovevano confrontarsi con questo modo continuamente. E cosa dice il Signore Gesù? Dice che questo modo di pensare non va bene, questo modo di vivere non va bene, questo insieme di regole è fondato sul nulla. E esempio, il sabato era un giorno che Dio aveva dato all'uomo per riposarsi, per rinnovarsi. La religione, i farisei, avevano fatto del sabato un'oppressione, per cui no, c'era tutta una illustrazione delle cose che si potevano fare il sabato oppure no. Si può portare, no? Si può andare a fare una passeggiata il sabato? Beh, no, non so, dipende. No, ancora oggi c'è gente che discute, ma non lo dico per offendere, ma c'è gente che discute se il sabato è lecito, andare con l'ascensore oppure no, perché lo sforzo che io faccio quando pigio un pulsante è un problema per alcuni, è un'attività fisica oppure no. Capite che facilmente delle cose buone che Dio ci dà possono diventare per la nostra perversione delle cose che ci opprimono e ci privano di quella libertà che era lo scopo per la quale Dio ci ha dato quelle cose stesse. Quante tradizioni sono nate in questo modo? Quanti sistemi opprimono gli uomini piuttosto che liberarli? Non era vero, cari fratelli, che nell'Antico Testamento, fin dall'inizio, tutta la legge doveva essere qualcosa che aiutava il popolo di Dio a essere una luce per i gentili, cioè per i pagani? Questo è tutto il messaggio, il filo conduttore dell'Antico Testamento. Israele, tu sarai una luce, una città messa sul monte, una luce per i non credenti. E loro invece cosa avevano fatto? avevano incominciato a costruire tanti recinti attorno a questa luce, e questa luce pian piano incominciava a indebolirsi, ad oscurarsi, e non erano più una luce per i gentili, erano una minaccia fra di loro, gli uni verso gli altri. Ma questa non è l'intenzione della scrittura. Il Signore dice che questo non va, e ci illustra tre cose, e ci dice ci sottolinea tre cose per cui questo non va. Il primo non va perché questa adorazione, ci dice il Signore Gesù, è un'adorazione falsa. Il secondo punto è che questa adorazione non solo è falsa, ma anche la loro autorità l'arte è molto debole. E la terza cosa che ci dice è che le conseguenze per la moralità sono dannose. Quindi tre punti, tre tappe a cui il Signore ci accompagna, a cui questo testo ci va a segnalare questa mattina. Il primo punto, il problema dell'adorazione. Il secondo punto, il problema dell'autorità. E il terzo punto è il problema della moralità. Guardate, 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 guardate com'è il testo. Quale adorazione accetta Dio? Quale religione accetta Dio? Quale cuore vale? È come dire, più sensibile realmente e sinceramente allo spirito del Signore. Qual è la vera adorazione? Versetto 6. E Gesù disse loro: ben ha detto Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnano dottrine, quindi ben articolate, che sono però precetti di uomini. Qual è l'adorazione che piace al Signore? Qual è la religiosità che Dio approva? E quello che il testo ci dice, carissimi, è che c'è una differenza tra ritualità e realtà, tra bocca tra una bocca senza cuore e un cuore senza la bocca. C'è una differenza tra forme esterne e realtà. Ora, c'è una differenza tra quello che dice la bocca, tra l'uso della nostra lingua e dove sta il nostro cuore. Quindi, quello che Cristo ci dice è che ci può essere un'adorazione molto attiva con la bocca, cioè quindi con la ritualità esterna, con le cose che facciamo esteriormente, però allo stesso modo il nostro cuore è molto distante dalle cose che la nostra bocca dice. In pratica c'è una adorazione che non piace a Dio, e questa adorazione che non piace a Dio è quella in cui c'è una distanza tra la bocca e il cuore. Se nell'adorazione mia o del mio gruppo, o della mia confessione, o della mia denominazione, della mia chiesa, si coltiva questa distanza tra la bocca e il cuore, c'è un problema, perché Dio non approva questa distanza. Il cuore non deve essere distante dalla bocca, e la bocca non deve essere distante dal cuore. Ora, qui non ci sta dicendo il testo che le preghiere pubbliche non sono da fare, che non sono da fare, come dire, che le ritualità non sono buone. No, quello che ci dice il testo è che se in qualunque forma di religiosità, di spiritualità, qualunque spiritualità in cui io coltivo delle forme esterne, e mentre il mio cuore è distante dalle cose che dico oppure che faccio, quella spiritualità non serve a niente, è inutile, è dannosa, è pericolosa. Chiediamoci, amici, in questo risveglio di spiritualità che c'è nei nostri giorni, no? quanto si va in direzione di una spiritualità centrata sul cuore dell'uomo piuttosto che su forme esterne. Anche noi spesso siamo tentati di fare delle cose e pensare che perché facciamo delle cose o diciamo delle cose automaticamente siamo accettati da Dio. Ma Dio dice, ma la sua parola dice che questa spiritualità, questa religiosità dove c'è distanza tra la mente e il cuore, tra la bocca e il cuore, non vale niente. Anzi, non solo non vale niente, guardate che termine che usa il testo, non solo non vale niente, ma quando faccio le cose tanto per farle senza sentirle con il cuore, la Bibbia mi dice che io sono ipocrita. Versetto 7, no? Diventiamo ipocriti. Ora, cosa sono gli ipocriti? Gli ipocriti erano gli attori del tempo, erano delle donne o degli uomini che recitavano un personaggio. La recita, no? Andava, era fatta in questo modo, si costruivano delle maschere, quindi non c'era il trucco come c'è oggi, no? Si costruivano delle vere e proprie maschere che si mettevano davanti al proprio volto. E quindi c'era, capite, c'era una differenza tra il personaggio che recitava qualcosa, tra il ruolo pubblico e chi il personaggio era in realtà. La parola di Dio ci dice, amici, che questa ipocrisia è insopportabile davanti al Signore. La vera adorazione che piace al Signore è un'adorazione centrata sul cuore, dove la mia devozione personale si comunica anche con le mie azioni, dove chi sono io in realtà viene manifestato tranquillamente nella vita di tutti i giorni. Quindi nessuna religiosità, nessuna pompa magna. Comprendete perché il cristianesimo è sempre stato molto scettico, no? Da tutte queste forme eccentriche di religiosità, no? Perché si coltiva con facilità una distanza, si creano delle illusioni ottiche, no? La bellezza del rito, no? Il linguaggio raffinato, lo stile di un certo tipo, però allo stesso tempo il rischio è di allontanarsi, di perdere la centralità della parola di Dio. Allora il primo invito che la parola di Dio ci dà oggi è di guardare alla nostra adorazione. Stiamo coltivando una ritualità oppure stiamo lavorando col nostro cuore? Quanto distante è il nostro cuore dalla nostra bocca? Quanto distante è la nostra mente dal nostro cuore? Quanto distante è il nostro cuore dalle nostre azioni? Se questa distanza, se c'è una distanza, amici, stiamo correndo il rischio dell'ipocrisia e dobbiamo correggerci e dobbiamo farci correggere dalla parola del Signore. Ma il secondo punto è forse ancora più importante. Il secondo punto che il Signore Gesù ci sottolinea in questo testo è il punto che riguarda l'autorità. Per quale autorità? Per quale motivo faccio le cose che faccio? Per quale autorità credo le cose in cui credo? Per quale autorità? Io sto conoscendo le cose che imparo. Per quale autorità? A quale autorità io mi sto sottoponendo? E questa è una domanda centrale per tutti noi. Ora, c'era un'autorità per i farisei, e l'autorità per questi farisei era, ci dice il testo, la tradizione degli antichi. I farisei riconoscevano come autorità la tradizione degli antichi. Mentre il Signore dice che questa autorità, la tradizione degli antichi, può essere un'autorità problematica. Allora, al versetto 8, per tre volte il Signore Gesù dice, accusa questi farisei di un peccato specifico. Dice, voi avete lasciato il comandamento di Dio per la tradizione degli uomini. Per tre volte, versetto 8, versetto 9, versetto 13. Il comandamento di Dio era chiaro, invece voi, invece che la parola di Dio, avete preferito la tradizione degli uomini, c'è stata una netta preferenza, avete coltivato la tradizione degli uomini piuttosto che coltivare la passione per la parola, per la legge, per il comandamento di Dio. Ora, carissimi amici, non è che la tradizione sia un problema, no, tutti di noi abbiamo bisogno di una tradizione. Nelle nostre famiglie coltiviamo una tradizione, il modo come stiamo assieme, no? Alcuni pranzi, il fatto che ci aspettiamo a pranzo piuttosto che a cena, che usiamo un certo stile piuttosto che un altro stile, tutte queste sono delle tradizioni. Non è un problema che ci siano delle tradizioni, anzi la società civile per vivere ha bisogno di alcune tradizioni. Il punto problematico è quando le tradizioni diventano centrali nella vita di un cristiano. Il punto è quando le tradizioni prendono il sopravvento nei confronti della scrittura. Anche noi come chiesa abbiamo delle tradizioni. Ci incontriamo ogni domenica mattina alle 10. Abbiamo il culto che è strutturato in un determinato modo. Abbiamo una liturgia che è fatta in un determinato modo. I gruppi studio hanno una tradizione. Ognuno di noi vive di tradizioni e non esiste nessuno che può fare a meno delle tradizioni. Però il punto è, qual è la cosa centrale nella nostra vita? Qual è la cosa centrale nella nostra famiglia? Qual è l'autorità fondamentale nella nostra vita? Le tradizioni degli uomini o la parola del Signore? Per tre volte il Signore Gesù dice che questi qua hanno preferito le tradizioni degli antichi, belle, corpose, affascinanti, ma hanno scelto le tradizioni degli uomini alla parola di Dio. I farisei hanno fatto questo, hanno fatto in modo che la parola di Dio si aggiustasse ai loro bisogni. Capite? I farisei, le tradizioni fanno questo, aggiustano la parola di Dio ai nostri bisogni. Quello che Gesù invece sta proponendo è diverso. Quello che Gesù dice invece, voi dovete aggiustare la vostra vita alla parola di Dio. Non dovete aggiustare la parola di Dio alla vostra vita. Dovete fare il processo inverso. Siete voi a dover cambiare per sistematizzarvi, per regolarvi, non viceversa. La riforma del XVI secolo, piena di errori, anche lì, ogni fatto storico ha tante cose molto discutibili, però c'era un messaggio chiaro che veniva fuori nella riforma del XVI secolo. E il messaggio chiaro era che una Chiesa non può fare a meno della centralità della parola di Dio, sola scrittura. E per questo principio, è incominciato quello che è incominciato. E un po' questo vale anche nel nostro paese, dove con gli amici cattolici, con umiltà, non mai con arroganza, ma sempre senza supponenza alcuna, ma dobbiamo aiutarci gli uni e gli altri a riscoprire la centralità della parola di Dio e la sua supremazia e la sua superiorità nei confronti delle tradizioni. E se queste tradizioni, importanti quanto siano, non sono bibliche, dobbiamo chiedere al Signore che ci dia la forza di riformarle, di rinnovarle, di aggiustare la nostra vita alla parola di Dio e non viceversa. E Gesù dice, fa un esempio. Fa un esempio molto sottile di come gli uomini, piuttosto che obbedire alla parola di Dio, a volte si trovano delle scuse, si trovano degli impegni per evitare l'obbedienza alla parola di Dio. Corban. Cos'è Corban? Beh, c'è un testo, il testo è un comandamento molto chiaro, che dice questo: onora tuo padre e tua madre. È un comandamento chiarissimo. Bene, allora c'è un figlio, diciamo un po' scellerato, che fa cosa? Beh, piuttosto che sostenere quelle due persone quando stanno male, io faccio un'altra cosa. Investo, impegno i miei soldi, faccio un voto. Faccio un voto spirituale. Per cui quando arriverà il tempo del bisogno, non posso sostenere quei due genitori, mio padre con mia madre, perché io ho impegnato i soldi davanti al Signore, ho fatto un voto. E Gesù dice: questo ragionamento è diabolico, perché tu con una finta spiritualità stai annullando il comandamento di Dio, lo annulli, e questo non va bene. Il comandamento di Dio deve avere la precedenza, deve essere rispettato in ogni caso, soprattutto nelle situazioni difficili. Non commettere adulterio. Ma secondo voi quel comandamento quanto vale? Quando una coppia sta bene? Quando nella coppia funziona tutto? Troppo facile. Il comandamento di Dio vale soprattutto quando ci sono i problemi. È lì che misura la nostra obbedienza. Non vale soltanto quando siamo tutti in luna di miele. No, non commettere adulterio vale soprattutto quando io o tu siamo soggetti alle tentazioni. E così tutti gli altri. E io non posso annullare il comandamento di Dio con una falsa spiritualità. Perché questo, dice il Signore Gesù, è odioso davanti al Signore. Ora, io vorrei dirvi una cosa, fare un piccolo approfondimento. Sapete qual era la concezione della Bibbia che Gesù aveva? Allora, intanto, qual era la Bibbia che Gesù usava? Non era quella che abbiamo noi. La Bibbia che utilizzava Gesù era l'Antico Testamento. E l'Antico Testamento è quella che per la società contemporanea rappresenta il testo più problematico, perché più sanguinoso, più sanguigno, più regressivo, più offensivo alla cultura contemporanea. Ma Gesù usava l'Antico Testamento. E quando Gesù usava questa parte della scrittura che noi abbiamo oggi, lui, l'accoglieva completamente. Lui dice che questa parola era per lui realmente centrale nella sua vita. Esempio, il Signore Gesù dice che la parola di Dio era per lui fondamentale per il suo pensiero, per la sua azione e anche per il suo cuore. Esempio, guardate un po', vi ricordate Matteo 5, Sermone sul Monte, lo accusano, no? Di stare, lui sta sviluppando delle cose strane, e lui dice, guardate per quanto è importante la parola di Dio per lui. Lui dice a un certo punto, Matteo 5, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, cioè la Bibbia. Anzi, neanche una minuzia, neanche un dettaglio della legge, della scrittura, sarà cancellato. Io sono venuto, dice il Signore Gesù, a realizzare il suo scopo, non a cancellarlo. Il suo pensiero è fondato sulla scrittura. Tutto. Non c'è una minima cosa che Gesù fa che lui pensa che non è fondata sulla scrittura. Oppure, guardate i suoi piani, i suoi desideri, i suoi progetti. C'è un testo, Matteo 26. E forse perché siamo nel caos supremo. È la notte in cui Gesù viene arrestato. Ora, come ci comporteremo io e te in un momento del genere? Sofferenza, dolore, tristezza, preoccupazione, ansia. Guardate cosa fa Gesù, versetto 54. Guardate quanto la parola è centrale nella vita del Signore Gesù, anche nei tempi fondamentali, come dire, più difficili. Matteo 26, versetto 54. Come dunque, lui dice, no? Pietro è preso dall'impeto, prende la sciabola e taglia e va a combattere per impedire. E Gesù dice, no, come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che queste cose avvengano? Cioè, comprendete, lui è lì, sta per essere arrestato, sta per essere condannato, e nel caos più assoluto, più forte della sua vita. E cosa fa Gesù? E lui dice, non preoccupatevi. No, io devo aggiustarmi al piano di Dio, io devo aggiustarmi alla scrittura. Non permettere, non preoccupatevi, perché voglio obbedire anche in questo momento così difficile alla parola di Dio. Le tentazioni. Vi ricordate le tentazioni che il Signore Gesù affronta? Le tre tentazioni che tutti i Vangeli ci raccontano. Come le risolve il Signore Gesù? Non con la sua forza, non con la sua intelligenza, non con la sua competenza, ma con una parola. È scritto. È scritto. La parola di Dio è realmente fondazionale, fondamentale al pensiero del Signore Gesù, ai suoi progetti, al suo cuore. La parola di Dio è per Gesù la sua forza. Questa è la sua autorità, non la tradizione degli uomini. Ecco, amici, perché bisogna obbedire alla parola di Dio. Come fai a voler seguire Gesù, a dirti un cristiano, se la parola di Dio non ha la stessa centralità nella tua vita? Come fai a dire che vuoi seguire Gesù, che sei affascinato dal Signore Gesù, se poi non accogli la stessa centralità della parola di Dio? E il cristianesimo ha vissuto questo dramma, fratelli. Molte chiese hanno vissuto questo dramma, che si sono dette affascinate dal Signore Gesù, ma non della parola di Dio. La teologia liberale ha fatto questo. Ci ha illuso che era possibile seguire Gesù, con uno spirito critico nei confronti della scrittura, ma alla fine le persone sono state distrutte. È impossibile seguire Gesù se allo stesso modo per noi la parola di Dio non è centrale allo stesso modo che lo è nella vita del Signore Gesù. Per questo bisogna studiarla il più possibile, per questo bisogna sottomettersi ad essa il più possibile, per questo bisogna sviluppare un amore per la Bibbia, come dice il titolo di un libro, di un bel libro che è arrivato oggi, di John Stott. Bisogna sviluppare l'amore per la Bibbia. Com'è possibile? Io vorrei dirlo questo a tanti giovani che sono affascinati da questa rivoluzione, da Gesù. Ma se tu sei affascinato da Gesù, devi accogliere anche la parola di Dio, che per lui è così centrale. Sapete qual è il contenuto della parola di Dio, fratelli? Dalla Genesi all'Apocalisse, uno solo. Luca 24. Luca 24, i discepoli della via di Emmaus. E Gesù dice, voi non capite, non vi rendete conto che le scritture parlano di me. Questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Le scritture parlano di Gesù. Leggi Genesi 1, Adamo, Genesi 3, Adamo. Sai che c'è soltanto uno che è il vero Adamo, e questo Adamo è Gesù Cristo. Abramo, che viene chiamato da Ur, dei Caldei, per andare in un paese lontano, per avere un popolo numeroso quanto le stelle del cielo, quanto la vena del mare. Ma Gesù è il vero Abramo, è lui che ha lasciato la casa di suo padre per ottenere un popolo straordinario che nessuno può contare. Giacobbe? Isacco? Ma chi è il vero Isacco? Chi è colui che non ha simulato un sacrificio ma lo ha subito realmente? È Gesù! È di Gesù che ci parla quella storia. E i profeti? È il re. Chi è il vero Davide? Chi è il vero re che tutti attendono? È Gesù il vero re che tutti attendiamo. Cari fratelli, tutta la scrittura parla di Gesù. E Gesù parla della scrittura. Noi non possiamo avere l'uno senza avere l'altro. L'ultima cosa che ci dice il testo di oggi è che non c'è soltanto un problema con l'adorazione, non c'è soltanto un problema con l'autorità, c'è un problema con la moralità. Questo punto lo vedremo meglio la volta prossima, però qua Gesù ci dice nella seconda parte di Marco 7, bisogna stare attenti alle cose, non state attenti non alle cose che entrano in voi, ma state non alle cose esterne, ma la vera spiritualità si misura dalle cose interne, non dalle cose esterne, non dalle cose che vengono della vostra vita, che arrivano, ma dalle cose che vengono fuori da voi. Vuol dire, carissimi fratelli, che c'è una purità del cuore che è più importante della purità della cerimonia. C'è una purità interiore che è più significativa della purità esterna. Guardate versetto 21. Marco 7, versetto 21. Perché è dal dentro del cuore degli uomini che escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri. Allora, carissimi amici, c'è una cosa che Gesù fa in questi pochi versetti. Lui esclude, dice che non è vero che gli uomini sono sostanzialmente buoni. Se ho creduto alla bontà universale dell'uomo, questo testo lo smentisce chiaramente. Non è vero che gli uomini sono naturalmente buoni, che c'è un'età di innocenza ingenua. No, qua dice Gesù no. C'è un problema fondamentale nel cuore dell'uomo. No? In ognuno di noi, ci dice Gesù, c'è una capacità impressionante di fare il male. E in ognuno di noi ci sono delle zone ombrose, oscure, che nessuno di noi può misurare. Non è vero che siamo naturalmente buoni, no, dice Gesù, perché guardate un po', c'è il male dell'uomo, ci dice il Signore Gesù in questi, dal versetto 21 in poi, è universale, la estensione del male, come dire, lui non sta descrivendo, quando dice questi versetti, non sta parlando di una tribù primitiva. Non sta parlando a dei criminali, ma quando Gesù dice queste cose, sta parlando alle persone religiose, ai ben pensanti, a quelli che avevano una moralità, capite, estrema, perfetta. E lui dice, malgrado questo, voi siete caratterizzati dal male. Il male è nel nostro cuore, dice il Signore Gesù. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambina, ogni bambino ha questa difficoltà, ha questo problema. Non possiamo illuderci, il nostro cuore è malato, ci dice Gesù, è profondamente malato. Ma non solo, ma qual è la essenza, non solo la estensione, ma qual è la essenza? Bene, la essenza di questo male è essere centrati su noi stessi. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. Noi invece che amare Dio in questo modo, amiamo noi stessi più di Dio, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente. No? Siamo, il problema del male qual è? Che siamo egocentrici, che siamo centrati su noi stessi. E dall'interno che vengono queste cose, ci dice il Signore, dall'interno in ognuno di noi c'è un magma tumultuoso che può esplodere da un momento all'altro. Alcune condizioni fanno emergere questo magma. Alcune situazioni portano in luce la parte peggiore di noi stessi. Ma il problema c'è con tutti noi. Tutti noi siamo potenzialmente pericolosi. Tutti noi siamo caratterizzati da questo male estremo che ci portiamo nel nostro cuore. E le conseguenze, quali sono le conseguenze? È che siamo impuri davanti a Dio. Siamo inadatti alla sua presenza. E non possiamo stare alla sua presenza. Siamo handicappati nei confronti di Dio. Questo è il problema del nostro cuore. Questa è la diagnosi che fa Gesù. E questa diagnosi che Gesù fa, la sta facendo, ricordatevi, non è in un campo di concentramento, non è in un carcere, non è neanche all'ospedale. Questa è la diagnosi che Gesù fa alle persone più religiose e più moralmente accurate del tempo. Questo è il vostro problema. Il problema è il cuore dell'uomo. Con chi stiamo questa mattina, amici? Stiamo con Gesù il Signore o stiamo con la tradizione? Vogliamo accogliere il suo invito a un'adorazione sincera col cuore prima che con la bocca? Vogliamo accogliere il suo invito ad avere un'autorità centrata sulla parola piuttosto che sulle nostre tradizioni? Vogliamo coltivare una moralità interiore piuttosto che esteriore. Questi sono i principi che Gesù ci invita a considerare questa mattina. Noi abbiamo bisogno di essere noi lavati, non le mani. Dobbiamo noi essere lavati e purificati dalla nostra impurità. E se il problema è il nostro cuore, fratelli, è dal cuore dell'uomo, abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Io e te abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Non basta la buona educazione, non basta la buona famiglia, non basta l'aggiornamento, non basta la formazione, non basta la cultura, non bastano le nuove leggi, non basta una nuova società, non sono radicali abbastanza. Gesù ci invita questa mattina a ricevere un nuovo cuore, ed è il cuore che Lui rende puro, che viene da Lui. Abbiamo bisogno del Vangelo, fratelli. Abbiamo bisogno dell'unica cosa che ci può rendere puri. E sapete cos'è l'unica cosa che ci può rendere puri? Che può rendere puri noi stessi, qualunque sia la nostra condizione? È la croce di Gesù Cristo. E oggi c'è un nuovo inizio per ognuno di noi. C'è un nuovo inizio. È un inizio a una purificazione del cuore, non esterna, interiore, non solo esteriore. Abbassiamo il nostro capo.